Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto della Casa è un diritto. Oggi siamo arrivati al quarto appuntamento della serie di approfondimenti che dedichiamo alla crisi abitativa e alla lotta per la casa nelle città italiane. Oggi, nel nostro lungo viaggio itinerante, dopo aver toccato con mano le problematiche che ci sono sul diritto all'abitare in città come Napoli, Roma e Venezia, proviamo a esaminare la crisi abitativa in una città come Torino. A Torino, già dagli anni 70, erano nati comitati e collettivi che si occupavano di lotta per la casa. Negli anni Torino è cambiata, non è più la città industrializzata, ma caro affitti, gentrificazione, sfratti ogni anno in aumento hanno aggravato ancora di più il problema dell'abitare. E nonostante la forte repressione, gli attivisti e i collettivi di Torino continuano a resistere e a lottare per la casa e per far valere i diritti di tutte e di tutti. Lotta per la casa che significa non solo occupazione e lotta agli sfratti, ma soprattutto lotta contro il razzismo. Nella puntata di oggi ascolteremo le voci dei compagni e degli attivisti del collettivo Prendo Casa Torino e del sociologo e docente universitario Giovanni Semi. Lascio ora spazio alle interviste e ringraziamo ancora i nostri ospiti per aver partecipato. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore, siete all'ascolto di La Casa è un diritto, la nostra serie di approfondimenti sulla crisi abitativa nelle città italiane. Il diritto all'abitare è un diritto di tutte e tutti che viene meno soprattutto per categorie più deboli come i migranti, precari e precarie, studenti e studentesse, famiglie monoreddito o per chi decide di voler vivere da solo. È la mancanza di soluzioni politiche e l'aggravarsi delle condizioni sociali ha fatto sì che il problema casa sfociasse in una vera e propria crisi abitativa. La scorsa puntata abbiamo analizzato da vicino la crisi abitativa a Venezia e oggi ci spostiamo sempre in una città del nord, Torino. E per conoscere da vicino i problemi del capoluogo piemontese, sono collegato con Alessandro e Lorenzo, compagni attivisti di Prendo Casa Torino. Ciao ragazzi.
Ciao. Ciao.
Grazie per essere qui con noi e per portare la vostra testimonianza.
Grazie per averci contattato e invitato.
Faccio una prima domanda: come nasce Prendo Casa Torino e quali sono le finalità?
Prendo Casa Torino, un collettivo che è nato nel 2011, un po' diciamo sulla spinta della crisi del 2008, quando il problema casa iniziava a esprimersi tantissimo dopo la grande crisi di quel periodo. E da allora ha continuato a organizzarsi per aiutare le persone a resistere agli sfratti e combattendo per un'abitazione degna per tutte e tutti, ecco.
Faccio una domanda proprio sull'attuale situazione di Torino. Quali sono i problemi abitativi che affliggono Torino? Prima fuori onda mi dicevi ovviamente che è un problema cronico.
Sì, assolutamente. No. Vabbè, in realtà cioè, i problemi tuttora sono, vabbè, a livello statistico sicuramente il numero degli sfratti, nel senso che tuttora sono più di 5.000 all'anno a Torino, che sono tantissimi, e a fronte di un welfare state a livello abitativo ormai in collasso. Poi ci sono tutta un'altra serie, magari sicuramente, di problemi, sia nell'ambito del pubblico, quindi delle case popolari ATC, con una quantità di case vuote, o comunque anche di case abitate, però sicuramente non dignitose, nel senso che più volte ci è capitato di avere a che fare con gente magari che purtroppo vive in case che non sono case, in magazzini riadattate a case. E dall'altro lato nel privato, che ormai il mercato immobiliare a Torino è in mano a una manciata di palazzinari che, come dire, che gestisce a loro piacimento i prezzi degli affitti, che negli ultimi soprattutto 4-5 anni, ma anche negli ultimi due, c'è stata un'impennata dei prezzi abbastanza drastica in città. Sì, diciamo che in una città che è stata fortemente industriale nei decenni passati, chiusa, tra virgolette, quella parabola produttiva, mano a mano il fenomeno, insomma, l'impoverirsi della società si è abbastanza diffuso e la risposta a una necessità che mano a mano si è espressa sempre con più vigore da parte delle istituzioni non c'è mai stata, appunto. Come diceva Lorenzo, l'ente delle case popolari è stato un ente di truffe nel corso degli anni che ha lasciato il proprio patrimonio marcire mano a mano. E appunto, no, nel 2014, quando Torino è stata nominata capitale degli sfratti, noi facevamo grosse campagne contro il PD, che era il partito del cemento, perché continuava a fare investimenti per costruzioni, 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 e allo stesso tempo erano a capo dell'ATC e venivano indagati per truffa con le case popolari. Il problema sarebbe potenzialmente riassorbibile perché le strutture per dare le case alle persone esistono, ma non c'è la volontà politica per affrontare il problema davvero, no? Ancora oggi un investimento sull'edilizia pubblica, sul supporto alle persone che perdono la casa non esiste davvero nella pratica.
Sì, perché infatti ho letto che ci sono circa più di 60.000 case vuote che non vengono convertite, ad esempio, in edilizia pubblica. Non c'è proprio una risposta da parte dell'amministrazione. E in più ci sono 6.000 le richieste di un alloggio popolare in attesa di.
Sì, forse anche in lista d'attesa, forse anche di più, e questo relativo al bando prima. Adesso devono pubblicare le graduatorie dell'ultimo bando, quindi le persone che avrebbero diritto, che vinceranno questo bando qua, aspetteranno chissà quanti anni. E per quanto riguarda le case vuote, appunto, da un lato ci sono le case vuote ATC, che sicuramente sono un numero considerevole, e che è, diciamo, molto maggiore rispetto alla cifra irrisoria di persone che occupano magari case su quali invece concentrano tutta l'attenzione mediatica. Dall'altro lato ci sono tutte le case appunto vuote, come dicevo prima, dei grandi palazzinari che le lasciano sfitte per gestire il prezzo degli affitti e degli appartamenti. Quindi sono sempre questi due, come dire, rami che vanno spesso insieme, a volte si differenziano, però questo, ecco.
Torino, capitale degli sfratti. Leggendo i dati si parla di circa 100.000 richieste di sfratti in un anno, state eseguiti più della metà. Inoltre il Comune continua ad usare lo strumento dell'articolo 610 per gli sfratti senza preavviso. Un'alta percentuale sono sfratti per morosità. Ma è possibile che nessuna amministrazione vada, diciamo, ad esaminare anche le precarie condizioni di vita che ci si trova ad affrontare ogni giorno con il caro vita che colpisce tutte e tutti. So che voi avete anche uno sportello che si occupa di sfratti in particolare.
Sì, cioè, volevo giusto dire due cose rispetto a quello che dicevi, che fa effettivamente ridere perché davvero nessuna amministrazione sta facendo nulla se non fare la propria campagna politica, cioè che sia il PD, la Lega, Fratelli d'Italia, tutti quanti si fanno battaglia tra di loro per dire che nessuno fa niente e nessuno continua a fare nulla, continuando ad additare gli altri, e sono ridicoli. Cioè, ad esempio, sugli sfratti a sorpresa, noi purtroppo abbiamo molte famiglie che seguono il nostro percorso di lotta, che in questo momento hanno sulla testa questa spada che pende, può cadere da un momento all'altro, e nel corso dello scorso anno abbiamo portato avanti grosse battaglie, iniziative. Abbiamo fatto delle irruzioni all'assessorato, in iniziative pubbliche per denunciare il problema. Abbiamo ottenuto che l'assessore si sbilanciasse sulla problematica dello sfratto a sorpresa, e che però mezzo stampa dichiarava: ah, lo sfratto a sorpresa è una modalità troppo violenta di esecuzione degli sfratti, dovrebbero essere impediti, faremo attenzione affinché le fragilità vengano protette in questa situazione, e proprio nella pratica non ha fatto una circolare, non ha fatto nulla di nulla per fare in modo che il welfare si facesse carico per quantomeno, diciamo così, tamponare questo problema. Il fatto qual è? Che oggi gli fa molto più comodo avere tutta una serie di sfratti a sorpresa che magari possono prolungarsi di più nel tempo piuttosto che un'esecuzione ordinaria, perché non hanno posti dove mettere le persone che vengono sfrattate. E quindi imbarazzante che si stiano appoggiando a questa pratica, un po' per depotenziare le possibili lotte, le possibili resistenze che si danno nel momento in cui ci sono le esecuzioni, e un po' perché non riescono di nuovo ad affrontare un problema, e quindi lasciando le persone in una situazione di angoscia estrema, non devono assumersi la responsabilità di trovare delle soluzioni. Inevitabilmente poi quegli sfratti un giorno dovranno essere eseguiti, e comunque il problema dovrà essere affrontato, e quindi è un po' un gioco che è stato lo stesso nel corso della pandemia. Anziché investire in strutture che avrebbero potuto accogliere durante la sospensione e blocco agli sfratti le persone in questi anni di ora, hanno deciso di, ah, ma quando arriverà il problema ci penseremo. Nel momento in cui lo sblocco degli sfratti è terminato, in 6 mesi le strutture erano completamente sature e quindi è indecente.
Sì, tra l'altro aggiungo solo che tutte le famiglie, perlomeno le famiglie che, come dire, che lottano con noi, che hanno il 610, quello che si fa continuamente è pretendere una soluzione prima che arrivi il fatidico giorno, e la risposta che sempre si ha è prima del giorno la soluzione non c'è. Quindi non solo tu passi, ci sono persone che hanno da un anno, penso,
Sì.
da un anno, cioè per 165 giorni che vivono con l'ansia ogni mattina, di non saper se rientrano, cioè, c'è la serratura cambiata. E ogni volta che si chiede di avere una soluzione prima, ti dicono aspetta il giorno dello sfratto. Quindi questo è, come dire, abbastanza truce come cosa. E sullo sportello, sì, come dicevi, noi abbiamo questo sportello che è il primo momento di interfaccia con le persone che hanno qualsiasi problema con la casa, che sia lo sfratto, il pignoramento, lo sgombero di una casa occupata, eccetera, che è un primo approccio che si ha per capire se, beh, innanzitutto qual è la volontà della persona, perché magari questa persona entra, ci sono mille modalità con cui entra in contatto con noi e magari, come dire, quello che noi proponiamo non garba questa persona, quindi ovviamente anche un attimino per parlarci e chiarirsi. E poi è un primo momento per dire se ti sembra che queste modalità che noi adottiamo da te sono condivisibili. Da quel momento lì poi c'è il passaggio successivo, che è appunto la riunione con tutte le altre persone. C'è più un modo per anche che, come dire, faccia a faccia è più facile per rendere consce le persone di quello che secondo noi è un percorso da fare, perché poi appunto se non è condiviso ovviamente non ha senso.
Certo.
Né tanto per noi, né quantomeno per le persone portarla avanti. Quindi lo sportello è un po' quel ruolo lì.
Chiaro. Ed è attivo dal 2018 o sbaglio?
No, da 2011 praticamente, da subito. Cioè, non da subito, ma dall'inizio si è iniziato a mettere in campo la pratica dello sportello come momento di relazione con le persone che venivano da noi, sì.
C'è diciamo, un collegamento con l'amministrazione comunale, nel senso riuscite ad avere un dialogo con loro oppure no?
Zero, no, se non in maniera conflittuale, diciamo, e non e boh, lo troviamo anzi di solito molto più distruttivo, nel senso che l'amministrazione, le istituzioni fanno i politici nel senso, cioè, più vicino possibile, cioè dando tutta la disponibilità, dicendo ogni volta sì, risolveremo tutto, ma poi non hanno mai davvero fatto nulla, cioè, anzi c'è una sorta di battaglia intestina all'interno del Consiglio Comunale, per cui ogni volta diversi consiglieri portano un caso di una persona a caso che hanno incontrato, che ha problemi con
Sì,
la
sì.
casa, e glielo risolve. Ed è una roba truce, perché il problema è
Certo.
strutturale, non è che se tu incontri la signora X, il signor X, e allora li porti e li aiuti, hai risolto il problema. Invece questo accade con continuità, cioè è veramente truce questa cosa qui, e noi pretendiamo che il problema sia risolto strutturalmente, quindi facciamo pressione sia sulla politica istituzionale, ma molto di più anche su quegli apparati burocratici di servizi sociali, piuttosto che l'ATC o come si chiama la commissione dell'emergenza abitativa, insomma questi organi che non hanno quel piano lì, però non c'è un rapporto, diciamo così, quieto di relazione, ecco.
Negli ultimi anni,
Turistificazione
turistificazione e gentrificazione si sono fatti sentire sulla città, no? Ha aggravato la crisi abitativa.
io ti dico la mia esperienza, nel senso che io sono arrivato a Torino 6 anni fa e l'ho vista, cioè in alcuni quartieri proprio è palpabile come si è cambiata nel giro di 3-4 anni i prezzi degli affitti, e quindi poi ovviamente di conseguenza la composizione sociale delle persone che ci vivono. Cioè veramente palese, non va neanche ricercata, come dire. turistificazione, non lo so, nel senso alcuni quartieri, poi secondo me varia da quartiere a quartiere, in alcuni quartieri, anzi, in molti quartieri oggigiorno affittano praticamente solo a studenti, e questo è un piano, come dire, interessante perché ovviamente è un problema, dall'altro lato non tutti gli studenti e le studentesse sono ricche, ricche, quindi sono piani che da un lato si intersecano, dall'altro lato c'è tutta una dimensione magari più di sostegno e aiuto agli affitti studenteschi o comunque anche per i proprietari di casa è molto più è molto meglio affittare a uno studente piuttosto che a una persona che non ha un percorso di studio attivo e in alcuni quartieri sicuramente questa influenza della componente studentesca è abbastanza palese in altri magari più la dimensione turistica.
Infatti mi hai anticipato la domanda, ovvero volevo chiedervi com'era la situazione degli studenti e delle studentesse universitarie a Torino, perché ho letto che ultimamente sono tornati in piazza a protestare, perché ovviamente il mercato per gli affitti è molto critico per loro e non ci sono, diciamo, non sono state prese soluzioni che.
Ma appunto quello che dicevo, cioè il discorso secondo me è che un po' il gioco è che cercano quasi di mettere studenti e studentesse contro persone che non studiano e quindi sembra che poi se si aiutano gli studenti tolgano, che effettivamente poi è così, però cioè, secondo me la difficoltà è tenere insieme i due piani e capire sì che la studentificazione è un problema. Detto ciò che loro stessi e loro stesse cioè, subiscono le stesse dinamiche dell'innalzamento del mercato immobiliare che subisce la gente, altre persone. Quindi sono parte del problema, io stesso sono anche studente, quindi parte del problema, dall'altro lato siamo persone che subiscono anche quella dinamica. Quindi sicuramente tenere insieme le due cose, si è un po' provato a farlo l'anno scorso quando c'è stata appunto l'inizio delle mobilitazioni, non so se è stato l'anno scorso o quest'anno, le mobilitazioni
C'è il
abbiamo,
2023.
sì, poi in realtà già l'anno scorso avevamo fatto delle assemblee aperte, quindi l'assemblea che di solito si fa con le persone di Prendo Casa è stata aperta e c'è stato appunto un dialogo con anche la componente studentesca per cercare di trovare dei punti in comune della lotta, ovviamente non è così lineare, così facile.
Sì, e poi ad esempio spesso capita e ci sta capitando di palazzi interi che vengono svuotati dai proprietari per fare affitti studenteschi o affitti brevi, ma per lo più studenteschi, ed è un problema enorme, nel senso uno, cioè, ci stiamo domandando con sincerità quanti studenti arriveranno in questa città, in quest'anno, perché non ha davvero senso la quantità di persone che subiscono lo sfratto e di palazzini che vengono svuotati per questo. E due, com'è possibile che non ci sia nessun tipo di regolamentazione al contrario, cioè quindi limitare il tetto degli affitto in generale, in particolare sugli affitti studenteschi, perché poi è quello il punto. Se io proprietario che ho una palazzina vedo che con delle famiglie, con delle persone, con lavoratori e lavoratrici guadagno per ogni appartamento 1000 euro al mese, con lo stesso appartamento dato a quattro studenti riesco a fare 2000 euro al mese e in più pago molte meno tasse, inevitabilmente faccio il possibile per arricchirmi di più. E quindi è inconcepibile, no? Che l'amministrazione non si renda conto di questo problema. Qui poi investono su Edisu e le campagne di borse di studio che sono pure parziali perché non sono mai abbastanza per garantire l'accesso al diritto allo studio a studenti e studentesse, e quindi è un super cane che continua a mordersi la coda.
Sì, a questo poi si aggiunge. Sono interi studentati che il comune, tra l'altro, finanzia a volte in accordo con mega palazzinari, quindi c'è queste strutture con soldi anche pubblici, gestiti un po' dal comune, un po' dai palazzinari, dati a studenti, quindi insomma c'è tutta una serie di piani mega problematici riguardo sicuramente alla questione studentesca.
Quindi non si parla di edilizia residenziale pubblica, così come in altre città italiane, ma si parla di cementificazione o comunque svendita del patrimonio pubblico, anche a Torino, immagino. e quindi dato tutto ai privati.
Assolutamente sì, cioè il tentativo è proprio quello di delegare tutto il welfare al terzo settore o ai privati. Una richiesta imbarazzante sempre del nostro assessore Rosatelli è stata quella di dire in città di Torino ci sono decine di migliaia di appartamenti di grosse agenzie immobiliari vuote, se fossero così gentili da donarle alle associazioni potremmo farne welfare. Ed è una dichiarazione imbarazzante perché quello è il problema e dovresti vergognarti di dire una cosa così. Tu dovresti imporre che se questi hanno 1.000 appartamenti e di questi 1.000 appartamenti 300 rimangono costantemente vuoti per regolare il costo del mercato, cavoli o li multi oppure in un modo migliore li esproprieresti e daresti alle persone che non hanno una casa. E il problema non esisterebbe in nessuna maniera. Allo stesso modo, poi, come stava dicendo Lorenzo, i grossi proprietari hanno quel peso di, in particolare qui c'è Molino, che è l'imperatore del mercato immobiliare, che è stato uno dei primi anche a investire in studentati e non solo, anche in centri di accoglienza o affitti ad associazioni, per avere quel piano che da un lato speculo, ma dall'altro mi dedico al sociale, guarda quanto sono generoso e le mie proprietà le do a disposizione della città tutta. Poi, anche su questo, immancabilmente riprendono gli sfratti perché persone che magari sono entrate in appartamento con progetti di accoglienza, progetti di welfare e tutto quanto vengono sfrattate da un momento all'altro quando i finanziamenti della città si esauriscono e inevitabilmente si trovano a non riuscire più a pagare le spese di questi appartamenti.
Come chiedevo ad Alessandro prima fuori onda, com'è invece la situazione dei migranti a Torino per quanto riguarda trovare un affitto, una casa adeguata che li possa ovviamente accogliere?
Sulla nostra esperienza, poi al di fuori non parlo, anche perché non fai. Cioè, la maggior parte delle persone che lottano con noi sono persone razzializzate e molte sono persone che hanno avuto un background migratorio perché sono le persone purtroppo più facilmente ricattabili.
Certo.
Quindi appunto questi scenari che dicevamo affittano queste persone perché da un momento all'altro possono tranquillamente ricattarle.
C'è un tentativo di speculazione grosso anche con finti contratti, con affitti, subaffitti e subsubaffitti in maniera sistematica, cioè nel senso che poi sono le stesse proprietà che cercano il possibile per cercare di Un caso che abbiamo incontrato è quello di Alem Zaccaria, che adesso ha 610, che il loro proprietario, un palazzinaro, ha attraverso un'agenzia di, come si chiama, amministrazione, fatto i contratti a tutti quanti e poi si è scoperto che questi contratti in realtà erano fasulli e allora ha tirato su una pantomima e ha messo sotto sfratto l'intero palazzo. E sono sempre situazioni del genere, appunto, pure Molino che non registra la maggior parte dei contratti, che spesso mette delle persone nelle cantine o in sottotetti indecenti, ma in generale anche gli appartamenti sono in condizioni indignitose, che si inventa delle spese che non esistono, perché poi magari quando anche la proprietà di linguaggio non è sufficiente, si inventano postille, cose da aggiungere, spese, ed è una roba veramente sistematica anche questa, non è un'eccezione, ecco.
La vostra lotta per il diritto alla casa, come viene, diciamo, recepita dalla città, dai cittadini e dalle cittadine di Torino? Come rispondono, diciamo, alle vostre iniziative, alla vostra lotta?
In realtà, vabbè, anche qua sicuramente dipende da quartiere a quartiere, però la maggior parte come dire, sia degli, ovvero, delle iniziative, no, ma degli sfratti a cui resistiamo sono tendenzialmente in due o tre quartieri e capita veramente spesso che molta gente si fermi, sia solidale, altra gente, capita tantissimo che mentre facciamo una resistenza a uno sfratto, gli inquilini dello stesso palazzo che magari non sapevano che, cioè che esisteva una realtà come prima casa, poi scendono, si fermano a parlare, hanno anche loro lo sfratto, perlomeno per quanto, cioè, il mio parere personale, molte volte, soprattutto nei quartieri dove tendenzialmente siamo più attivi, è ben recepita, ma anche perché, cioè, è brutto da dire, però perché è un problema reale che le persone vivono e quindi per forza di cose c'è questa forma di solidarietà.
Ma c'è una rete a Torino con altri comitati, associazioni, movimenti che vi appoggiano nella lotta?
Sicuramente nell'ultimo anno molto di più, nel senso che fino a qualche tempo fa il problema da parte di associazioni era abbastanza messo da parte. Nell'ultimo anno abbiamo più riscontrato un interesse differente anche da parte di associazioni, oltre che magari di altri comitati che fanno la stessa cosa, e si sta un po' facendo il tentativo di, diciamo così, metterci in rete in maniera un po' più solida. Poi è anche una cosa molto complessa, nel senso che ogni realtà ha da fare un sacco di cose quasi tutti i giorni, perché purtroppo, come stavo dicendo, c'è un'accelerazione enorme sugli sfratti e quindi è anche molto difficoltoso riuscire ad avere la calma e la pazienza per portare avanti un'iniziativa di questo tipo. Mi sembra ce ne sia la volontà e ce ne sia l'interesse in generale, stiamo cercando un po' di farlo perché appunto è importante cercare di far arrivare il più in alto possibile questa questione, cioè quindi porla alle nostre istituzioni, ma alle istituzioni in generale di tutta Italia, perché non è una questione che riguarda solo la nostra città, cioè ci sembra palese come in giro per l'Italia abbiamo avuto relazioni con altri collettivi e gruppi di lotta per la casa, in giro per altre città, e ovunque il problema è intenso, quindi è sicuramente importante riuscire a fare lo sforzo per mettere in atto queste reti di resistenza e di lotta.
Le lotte che vi aspettano nei prossimi mesi.
Sicuramente ci sono un sacco di sfratti, non avrebbe senso, cioè, non credo, dare gli appuntamenti adesso non ha granché senso, però quasi a cadenza settimanale abbiamo più muri popolari e resistenza agli sfratti. Stiamo cercando di mettere in campo delle iniziative, insomma, differenti, quindi magari presidi o piccole manifestazioni in questo senso, e cercando di fare pressione affinché tutta una serie di punti vengano presi in carico dalla politica, che vada dal 610 che venga sospeso, dalla, diciamo così, requisizione degli appartamenti sfitti e che vengano assegnati alle persone che ne hanno bisogno, agli investimenti delle case popolari che sistemino gli appartamenti già esistenti. Abbiamo preso posizione, appunto, abbiamo partecipato a una grossa assemblea che riguarda proprio un ambito nazionale sulle ultime norme che sono state messe in campo, quindi la criminalizzazione delle persone sotto sfratto, piuttosto che l'investimento nel sostegno agli affitti, quindi queste saranno poi le cose che cercheremo ancora di portare avanti nel corso dei prossimi mesi.
Alessandro Lorenzo, vi ringrazio per aver partecipato al nostro speciale. Vi ringrazio e vi auguro buona lotta per i mesi a venire.
Grazie, grazie a chi ci ascolta, la speranza che anche che ognuno e ognuna si attivi per lottare per la casa.